Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo dei vaccini, anche perché sono tema non solo economico, come abbiamo spiegato molte volte. La campagna vaccinale in Europa è quello a cui si legano le prospettive di ripresa economica, ma anche perché la borsa oggi, non solo sui vaccini, ma anche sui vaccini, prende atto dello scontro. Adesso vediamo se verrà ricondotto tra l'Unione Europea e AstraZeneca. Nello specifico, a un certo momento è sembrato anche che l'azienda non volesse partecipare all'incontro con l'Unione Europea, poi chiesto con forza dall'Unione Europea, poi ha partecipato. Ma al di là di quello che vi daremo come aggiornamento di notizie, le borse prendono atto, insomma, di una difficoltà non solo in Europa, perché pesano anche altri fattori. Tant'è che il Dow Jones perde l'1%, non arriva nessun aiuto da Wall Street. Francoforte -1,70%, Parigi -1,30%, Milano a metà strada -1,5%, va bene di Assorin +5,70%, Saipem +4,70%, Amplifon +2%, Tenaris +1,70%. Male invece tutto un insieme di titoli di carattere anche industriale, per cui è bancario. Interpump -5,90%, Exor -3,60%, Stellantis -3,40%, come Unipol il 2,80% lo perde Buzzi Unice, ma anche STMicroelectronics, il 2,60% il caro di Bipper e di Banca Generali, il 2,30% quello di Intesa San Paolo e di Mediolanum, il 2% quello di Nexi, Poste Italiane, Azimut e Inwit, ma anche Atlantia ed Enel. Questa è la borsa. Dicevo, parleremo di vaccini perché è un tema anche economico. Parleremo poi, si stanno tenendo nel frattempo, mentre sono iniziate le consultazioni con Presidenti di Senato e Camera, si sono tenute un insieme di audizioni dei rappresentanti del settore turismo alla Commissione Attività Produttive della Camera. Ne parleremo, perché non vogliamo il colpo. Abbiamo parlato molto di ristorazione in questi giorni, e anche dei ristori ieri. Qui c'è il tema del turismo, in cui, se possibile, la situazione è anche più nera rispetto a quella della ristorazione. Perché lo dico? Perché la ristorazione può sperare in questo momento, in alcune regioni per fortuna sono ancora gialle, in un parziale, guadagno parziale, perché chiaramente sarà affrontato col 2019, è ancora molto distante. Laddove puoi aprire a pranzo, quindi diciamo fino alle 18, bar ristorazione, il mondo del turismo subisce non solo i vincoli, le quarantene, le imposizioni dei vari stati, ma anche un atteggiamento ancor più culturale, nel senso che al di là dei vincoli a spostarsi da uno stato all'altro, c'è poi anche il non desiderio di farlo, cosa che è un po' diversa, diciamo, nel mondo della ristorazione. Certo che è una gara che non vorremmo vedere a chi perde di più, ma ne parleremo. Per quello che riguarda invece un tema che a noi sta molto a cuore, io non voglio buttarla in maniera sempre nazionalista, però faccio notare che quando l'iniziativa riguarda Stato francese e privato italiano, mi riferisco alla fusione Stellantis tra Fiat Chrysler e Peugeot, dove, come più volte abbiamo detto, c'è a mio avviso un elemento di pericolo nell'operazione in sé, perché va a consolidare e creare un grosso gruppo, il quarto, ma nella presenza dello Stato francese nel consiglio di amministrazione della nuova società, oltre che di molti manager, ho visto, francesi, che può sbilanciare quel consiglio di amministrazione, perché c'è lo Stato con il 6% dentro. Quando l'operazione è opposta, cioè è Fincantieri che deve comprare i cantieri che non andavano bene, non sta comprando, diciamo, qualcosa, erano già stati ceduti ai sudcoreani, e mi riferisco ai cantieri dell'Atlantique, Saint-Nazaire, ex-Saint-Nazaire, ci si mette di mezzo l'Europa. Scade il 31 gennaio l'ennesima proroga per rendere operativo l'accordo, perché Fincantieri comprerebbe il 50+1% degli impianti bretoni, però c'è di mezzo la Vestager, quindi la commissaria alla concorrenza, e sembra che l'operazione possa saltare a questo punto. Lo stallo è dal 13 marzo dell'anno scorso che va avanti, quando ha sospeso l'indagine applicando la procedura stop the clock, che congelava i fatti in attesa di una risposta delle parti. Tra l'altro lì il ministro francese Bruno Le Maire chiese al ministro italiano Patuanelli se qualche mese fa si era d'accordo nel fare scattare una quinta proroga. La richiesta fu accolta, però nel frattempo non si è sbloccato nulla. Sono 60 milioni di euro l'offerta che fa Fincantieri, che vede in questa operazione un importante passaggio, perché i chantier dell'Atlantique sono tra i principali costruttori di navi da crociera e hanno soprattutto un bacino di carenaggio lungo quasi un chilometro che non ha Fincantieri, dove costruire le mega navi da crociera. Chiaro che nel frattempo è intervenuto anche il Covid, il blocco di tutta l'attività del turismo crocieristico, però quando tu progetti navi del genere non guardi l'orizzonte di un anno, guardi l'orizzonte di 5 anni. Ne parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, dunque, vedo che molti mi dicono: guardi che anche quando sono aperti a pranzi, ristoranti, bar fatturano molto meno, ma ci mancherebbe. So benissimo che poi lo smart working impatta, e anche i timori comprensibili di parte della popolazione di contrarre appunto l'infezione. Però ho solo detto che onestamente, se possibile, il settore turismo, a maggior ragione quando lavora col turismo internazionale, penso alle grandi città d'arte italiane, è messo ancora peggio, però non ci si può spostare da regione, mi scrivono alcuni, certo, questo è un altro problema, per cui anche chi lavora sul turismo non può sfruttare gli spostamenti da regione a regione. Qualcuno mi dice: ci parli ancora della Lombardia? No, guardi, in Lombardia mi sembra che il caso sia abbastanza chiuso. Invito tutti a partire dai vertici lombardi, secondo me, a non insistere a lungo. Non capisco veramente la polemica. Ieri l'Istituto Superiore di Sanità ha scritto che ha inviato 54 segnalazioni di errori, incompletezze e incongruenze della regione Lombardia, l'ultima il 7 gennaio. Soprattutto l'Istituto Superiore di Sanità notava come la percentuale di casi incompleti per la sintomatologia, quindi mancavano le informazioni nel campo da riempire stato clinico, quello che faceva sì che poi chi era positivo continuava a essere positivo anche quando sarebbe dovuto uscire dalla lista dei positivi, era pari al 50% in Lombardia, contro una media di informazioni mancanti del 2,5% nel resto d'Italia. Quindi questo placa ogni polemica. Io ho visto che Fontana dice di SS ha un atteggiamento politico, uscita orologeria, ma guardate, intanto è molto pericoloso in un periodo di pandemia attaccare l'Istituto Superiore di Sanità, il quale ha fatto notare che non ha mai mosso contestazioni alle altre regioni, comprese, visto che l'accusa di attacco politico, quelle governate da centrodestra, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, solo per citare le principali, oltre alla Lombardia, e ha fatto notare che nel resto delle regioni c'era stato qualche errore anche lì nella compilare lo stato clinico, ma solo del 2,5% contro il 50,3% della Lombardia. Praticamente gli ultimi inserimenti sono stati poi modificati alle 10.58 e alle 14.51 del 20 gennaio, con una rettifica dei dati pregressi presenti alla data del 13 gennaio. L'abbiamo raccontata. E quindi vengono eliminate attraverso la segnalazione di una data inizio sintomi praticamente 17.654 casi classificati in presenza come sintomatici. e quindi aumentano i 12.000 quelli classificati come asintomatici e crolla l'indice RT sintomi. Dopodiché uno può anche dire, guardate però cerchiamo di migliorare questo indice, il campo non deve essere, il campo stato clinico deve essere assolutamente controllato, facciamo un double checking, questo si può dire, ma dire che l'Istituto Superiore di Sanità, dopo che ti manda 54 segnalazioni e fa notare come il 50% delle volte dalla Lombardia non arrivi la compilazione dello stato clinico nel periodo 13 dicembre 13 gennaio, di che cosa dobbiamo parlare ancora? No, basta. La Lombardia può chiedere che vi sia un maggiore controllo, evitare che appunto che possa non essere compilato, ma basta sempre a buttarla in politica. Ripeto, è avvenuto solo in Lombardia, le altre regioni hanno un tasso del 2,5% di errori nella compilazione del campo, basta. Io non avrei neanche aperto la polemica, diciamo, a livello politico, avrei detto cerchiamo di trovare uno strumento che ancor di più eviti l'errore possibile, perché di un errore si è trattato, nessuno può immaginare che il campo clinico non sia stato compilato volutamente, è un errore, e quindi solo che poi ti porta un RT del genere. Infatti l'RT lombardo dall'1,4 crolla dopo la rettifica allo 0,88. Va bene, e non ne parlo più. Non voglio neanche, non c'è molto da dire oggi sulle consultazioni al Quirinale. Invece, per quello che riguarda notizie in breve, le banche italiane fanno sapere a quanto, anzi andiamo su quelle di carattere internazionale per essere più corretti, non c'è moltissimo oggi, se non che Mosca ha annullato le restrizioni e quindi tutti i locali, bar, ristoranti, nightclub, discoteche potranno tornare a servire i clienti dalle 23 alle 6 del mattino, perché ritiene che praticamente ormai si sia positivizzato più del 50% della popolazione. La Gran Bretagna, a proposito di turismo, invece ha bandito i viaggi in 22 paesi di Sud America, Africa, Australia e Portogallo per evitare l'importazione delle varianti brasiliane e sudafricane del Covid, nonché l'obbligo di quarantena cautelare in strutture sorvegliate messe a disposizione dal governo come hotel per i residenti e cittadini britannici in rientro da quei paesi. Per quello che riguarda invece l'Italia, oggi c'è un aggiornamento sulle domande di moratoria sui prestiti, sono 2 milioni e 700 mila, valgono 300 miliardi, di cui 128 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per micro, piccole e medie imprese, quelle che usano il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le altre usano invece la Cassa Depositi e Prestiti. Attraverso Garanzia Italia di Sace sono state concesse garanzie per 21 miliardi di euro a 1500 operazioni, mentre appunto 128 miliardi valgono quelle per le piccole e medie imprese, praticamente a partire dai 30.000 euro garantiti al 100%. Allora, dal commercio con l'estero nel mese di dicembre arrivano dati in chiaroscuro, perché il quarto trimestre si è chiuso con una crescita dell'export italiano verso i paesi extra UE anche rispetto al periodo precedente, ma a dicembre vi è stato un calo. Rispetto a dicembre 2019 però l'export, se si va a vedere non il congiunturale ma il tendenziale l'anno su anno, è cresciuto del 3,1%, e anche novembre rispetto a novembre 2019 è cresciuto del 2%, grazie alle vendite verso la Cina più 18%, ai paesi del Mercosur più 16%, Turchia più 8,5% e anche gli Stati Uniti più 8%. Calate le vendite invece verso paesi OPEC meno 13% e Giappone meno 10%. Le importazioni sono calate del 3,7%, quindi la bilancia commerciale resta inattivo anche nel mese di dicembre per 8 miliardi. Anche questo dato è in crescita rispetto al dicembre 2019, quando la bilancia commerciale era in positivo per 6,8 miliardi. Però questo è l'andamento degli ultimi mesi. Se si guarda tutto il 2020, il calo dell'export purtroppo c'è. Nonostante la ripresa di maggio, si è chiuso con un meno 10%, è la più ampia dal 2009, quindi dall'effetto, diciamo, Lehman Brothers, crisi finanziaria in poi, Per fortuna le importazioni sono calate più delle esportazioni, meno 15%, e questo consente all'Italia di avere un attivo nella bilancia commerciale. Però attenzione che, insomma, più che essere soddisfatti per il calo delle importazioni, io vorrei essere soddisfatto per un aumento dell'export che l'anno scorso non c'è stato. E ancora, per quello che riguarda altri temi di carattere nazionale, vabbè, sì, ho già detto che stanno continuando le consultazioni, ma ancora non c'è molto su questo fronte. Per quello che riguarda, ci sono state questa mattina Deborah Serracchiani, era ospite Radio 24, ha detto la crisi scatenata da questioni personali del vicepresidente del PD, e si è detta preoccupata per i ritardi al decreto ristori che potrebbero arrivare dalla crisi di governo, oltre che il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione per i settori in difficoltà. (Oh) 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Mi chiede un ascoltatore: esiste un manuale per la corretta compilazione dei campi? Sì, esiste, se la domanda è una domanda, esiste, così come ha fatto notare l'Istituto Superiore di Sanità, citando anche la nuova mail del 7 gennaio in cui fa notare i problemi nei dati che arrivano dalla Lombardia, e fa notare che non vi sono state correzioni fino al 19 gennaio, dove poi arriva la mail di Trivelli, direttore del Dipartimento della WEF Lombardia, che chiede di correggere il flusso di dati, di modificare il flusso di dati. Le comunicazioni fanno capire come prima del 15 si sapesse che c'erano problemi, e ha specificato, dicevo, l'Istituto Superiore di Sanità che il modo per compilare i campi è stato chiarito dal 29 maggio, perché tutte le regioni hanno ricevuto settimanalmente il report di qualità e competenza dei dati, in cui già veniva segnalata un numero elevato di casi incongruenti, quindi in cui era segnalata sì la data di inizio sintomi, ma nello stato clinico c'era scritto asintomatico o presenza di una sola guarigione o decesso, quindi c'era già un casino lì dentro. Però ha chiarito l'ISS che è presente sul sito dell'istituto il modo con cui compilare, e che era stato chiesto anche alla regione Lombardia, e che tutti i dati su come compilare i campi sono già presenti. Qualcuno dice: lei sta usando due pesi, due misure, ha chiesto le dimissioni dell'Azzolina e di Tridico a suo tempo e non di Fontana. Ma perché, voglio dire, io penso che l'errore sia lo scontro e buttarla in politica, come si diceva, ce l'avete con la Lombardia, ma quando non c'è stata nessun'altra regione che ha avuto queste contestazioni, e sia pericoloso anche come precedente, perché un domani, cito De Luca perché è di un altro partito, di un'altra regione, si può svegliare De Luca o Emiliano e dire: attenzione, anch'io. E no, allora iniziamo con la bagarre. Però ritengo che vi sia stata un'incapacità. Poi andranno a fare un'inchiesta interna, immagino come mai per quasi un mese non vengono compilati il 50% delle volte i campi sullo stato clinico. Non penso che sia stata, diciamo, una volontà, il motivo per cui non ho chiesto le dimissioni, questo, per quello che vale, perché fin dall'inizio mi è sembrato chiaro che la Regione Lombardia si fosse accorta dell'errore e stesse modificando. Non ho capito veramente nemmeno io la polemica politica, onestamente lo dico, ok, non ho capita. Anzi, uno poteva anche dire: guardate, ci siamo accorti di un errore, cerchiamo di avere un indicatore che sia ancora più con un insieme di controlli che non possono permettere questo errore, ci siamo accorti dell'errore, l'abbiamo modificato, meno male che ce ne siamo accorti, appunto. Ma non dare la colpa all'Istituto Superiore di Sanità, visto che i dati arrivano dalla regione. Comunque restiamo in tema di sanità, ma di vaccini soprattutto, perché appunto influenzano la borsa, ma soprattutto anche le prospettive economiche, in questo caso dell'Unione Europea. Allora, è non tanto Pfizer questa volta, ma AstraZeneca al centro dei riflettori, accusata sia dall'Italia, dal commissario per l'emergenza Covid Arcuri, di trattare l'Italia e i paesi europei come poveracci, perché il vaccino di Oxford, AstraZeneca, venerdì dovrebbe essere approvato dall'Agenzia del Farmaco Europea, l'EMA. È stata minacciata di cause legali sia dal Premier Conte, dopo la riduzione della consegna delle dosi del vaccino, appunto, di Oxford, del 60% nel primo trimestre, quindi ne arriverebbero 3.400.000 invece che 8 milioni. È stata poi accusata dall'Unione Europea di scarsa trasparenza e di reticenze sui motivi dei ritardi delle consegne di complessive 300 milioni di dosi nei prossimi mesi. AstraZeneca risponde in maniera abbastanza seccata: Pascal Soriot, non c'è alcun obbligo verso l'Unione Europea, nel nostro contratto c'è scritto chiaramente best effort, ossia faremo del nostro meglio. Sì, caro Pascal Soriot, non so di cui sia. Faremo del nostro meglio, parafrasando Draghi, sarebbe bello che aveste anche aggiunto e fidatevi, sarà sufficiente, perché faremo del nostro meglio non vuol dire niente. Allora perché spariamo le cifre sui vaccini da dare all'Europa e ai vari paesi, se poi c'è la clausola sì, faremo del nostro meglio, sempre che ce la facciamo. Allora, Bruxelles chiede lo svincolo della clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. Le fonti chiariscono che non è previsto che la produzione delle dosi per l'Unione Europea debba essere limitata alla fabbrica del Belgio, può avvenire anche nel Regno Unito. È sospetto qui, appunto, che invece la fabbrica del Regno Unito produca solo per il Regno Unito. E qui inizia la prima domanda che vorrei fare a Roberta Miraglia del Sole 24 Ore. Roberta, buonasera.
Buonasera.
Perché sappiamo che su AstraZeneca punta moltissimo anche l'Italia, perché uno degli stabilimenti che lavora, una delle società che lavora con AstraZeneca Oxford è l'IRBM di Pomezia, di cui molto abbiamo parlato. E vorrei capire, intanto poi andiamo alla cronaca, che ruolo ha Pomezia in questo? Perché se il sospetto di Bruxelles è che la fabbrica belga produca per l'Europa, mentre la fabbrica in Gran Bretagna produca solo per la Gran Bretagna, uno si chiede che ne è di Pomezia.
No, in realtà su questo non c'è assolutamente, ovviamente la clausola di segretezza che ci sarebbe sul contratto già non permette neanche di capire cosa abbiano deciso. Resta che adesso l'ultima è che secondo AstraZeneca la Gran Bretagna, gli stabilimenti della Gran Bretagna dovrebbero produrre anche per l'Unione Europea, anche perché la commissaria alla salute Kyriakides sostiene che non c'era assolutamente nel contratto nessun tipo di priorità, cioè non è che secondo quello che dice la casa farmaceutica gli stabilimenti italiano, tedesco, olandese, belga avrebbero dovuto produrre le dosi destinate all'Europa, mentre invece intanto c'è il sospetto, perché questo è il primo sospetto che è emerso nei giorni scorsi, che queste dosi prodotte nei nostri stabilimenti, compreso eventualmente quello italiano, ma soprattutto quelli più grandi che ci sono in Belgio e in Germania, potrebbe essere invece successo che siano state destinate alla Gran Bretagna, perché c'erano dei problemi forse negli stabilimenti britannici. Questo è uno dei sospetti che è emerso, però non c'è niente di certo. In questo momento c'è che però esplicitamente la Commissione europea sta sostenendo che si deve dare, non c'è un ordine di priorità, non è che le dosi per l'Europa debbano essere necessariamente prodotte in Europa, possono benissimo essere prodotte negli stabilimenti britannici e ammesso e non concesso, perché questo sembra di capire, che un grosso problema si sia determinato nello stabilimento belga della catena di forniture, per cui, così ha risposto inizialmente AstraZeneca, per cui non possono essere fornite le dosi che erano state in qualche modo promesse o che si attendevano, allora a questo punto poco importa, è la posizione dell'Unione Europea, prendiamo le dosi che sono state prodotte e che vengono prodotte in Gran Bretagna, perché, ha aggiunto la commissaria, qui non siamo dal macellaio di quartiere dove il primo arrivato viene servito per primo. Sono parole pesantissime che stanno volando in queste ore tra...
No, ma infatti lo scontro e devo dire che io tifo tutta la vita Commissione Europea, nel senso che mi sembra abbastanza chiaro. Poi, allora, dopo il meteo ti chiederò un punto di chiarire anche le clausole di segretezza. AstraZeneca continua a ribadire che non vuole pubblicare gliela chiesto l'Unione Europea, pubblichiamo l'accordo. No. Allora io ti dico, va bene, cara AstraZeneca, se non vuoi neanche pubblicare l'accordo, almeno a me non interessa se lo produci a Pomezia, in Belgio o in Olanda, devi mantenere fede all'accordo. Se poi hai un problema, magari nello stabilimento inglese o nello stabilimento belga, usi l'altro in alternativa, ridistribuisci, posso capire, ma il sospetto che tu vada a colpire solo l'Unione Europea perché avevi accordi di altro genere con la Gran Bretagna, Johnson oggi ha fatto un po' così il, come si può dire, pesce in barile su questo, in un'audizione, perché detto, ma no, noi abbiamo il nostro accordo, poi certo auspichiamo massima collaborazione anche con l'Unione Europea. Allora, o pubblichi gli accordi oppure ci fai sapere come hai ridistribuito laddove hai avuto problemi, perché altrimenti non è che uno può, ha ragione il commissario europeo, stare come in macelleria, anche perché noi, per usare l'esempio della macelleria, che è un grandissimo e bellissimo luogo, avevamo ordinato, come, quello, come fai magari sotto Natale, un insieme di cose, e se arrivi in macelleria non ti possono dire no scusami, è passato un altro cliente che le ha ordinate prima di te, dopo che mi hai dato conferma, o il sospetto è che magari le abbia ordinate anche dopo di me, ma pagandole di più. Dopo il meteo, lo scontro a livello europeo, e quindi però tu mi stai anche dicendo che non è possibile neanche sapere qual è l'apporto di Pomezia, Roberto, ho capito bene?
In questo momento non lo so dire, francamente non ho visto che qualcuno possa aver dato indicazioni rispetto a questo apporto.
E cercheremo anche Di Lorenzo su questo. Meteo.
Focus Economia.
Dunque, mi scrive un ascoltatore, sarà un caso che Bolsonaro qualche giorno fa ha annunciato un accordo con AstraZeneca per la fornitura del vaccino al doppio del prezzo europeo e due giorni dopo AstraZeneca ha dichiarato di non essere in grado di fornire il 60% della fornitura in Europa? E questo è il problema, perché Roberta, meno AstraZeneca comunica, più aumentano le ipotesi, non so come dire, cioè o ci mostri il contratto o ci spieghi che veramente hai avuto un problema e in quale stabilimento, quello britannico, quello belga, e allora è dovuto, e come hai riorganizzato i flussi di produzione, o se no è chiaro che la terza ipotesi che resta sul tappeto, che già era stata avanzata anche per Pfizer, qualcuno sta pagando meglio e dirotti lì le forniture.
Infatti il problema è la segretezza degli accordi, il problema è che già oggi, a proposito della famosa clausola dello sforzo, del miglior sforzo per poter dare i vaccini, per cui da un lato l'azienda sostiene, nell'intervista che è stata fatta da Soviò a vari giornali europei, che loro non sono obbligati legalmente a consegnare una certa quantità di dosi, e la Unione Europea replica non è vero, avete questo obbligo perché quella è una clausola automatica che si mette laddove ogni volta che si fa un contratto su un prodotto che non è ancora stato realizzato, perché il contratto è dell'agosto scorso, quindi certo, il precontratto, quindi è chiaro che è una clausola generica, e al tempo stesso dice non è vero che voi non siate obbligati a darceli, non solo, ma sostiene, queste le notizie appunto di oggi pomeriggio, sempre fonti europee dicono che il contratto prevederebbe anche la possibilità di dare i vaccini in Europa, destinati all'Europa, prodotti negli impianti britannici. Allora, il punto è che stamattina nelle interviste Soriò, parlando di quella best effort, della clausola del best effort, in qualche modo ha già violato quello che è l'obbligo a cui le parti si impegnano a non dare pubblicità, a non rendere pubblico il contratto, per cui la UE sta facendo pressioni perché venga svincolata dal suo obbligo, certo, perché poi sono cause legali ovviamente. In questo momento già in parte sembrerebbe, secondo le accuse europee, che l'azienda AstraZeneca abbia violato l'obbligo di segretezza. A questo punto l'Europa, non potendolo violare, però sta premendo affinché possa essere reso pubblico. Ci sarebbe
domanda molto...
Però i sospetti si aumentano, giustamente, come dicevi, aumenta il sospetto che qui ci sia una gara al rialzo. Oltretutto voglio sottolineare che questa mattina nelle interviste date, una delle cose sottolineate dall'amministratore delegato di AstraZeneca è stata che loro non hanno profitti dal vaccino. Ora, che non abbiano profitti dal vaccino e che venga prodotto quasi a prezzo di costo rispetto al prezzo pagato dall'Unione Europea potrebbe pure essere in parte vero, ma l'Europa ha dato 336 milioni per sviluppare la capacità produttiva, non è che proprio non abbia messo dei soldi sul tavolo, e poi pagherà le dosi. Però voglio dire che se fosse vero allora che non c'è profitto, che problema ci sarebbe a questo punto a svelare tutti i propri contratti?
Sì, allora, anche qui bisogna capirsi, perché esiste il rischio di impresa ed esiste il profitto di impresa, però è chiaro che se l'Unione Europea dà 380 milioni in un tempo non sospetto, cioè estate dell'anno scorso, ti sta partecipando al tuo rischio di impresa, e quindi ho capito che magari non vi sarà un grande margine, ma se io voglio dire, chiedo allo Stato un ingresso, perché di fatto poi quello è per sviluppare stabilimenti e ricerca, se no questi 380 milioni se li dovete tirare fuori da Saula AstraZeneca. Mi scrivono molti ascoltatori, è chiaro che poi io, come se lo Stato entrasse nel mio rischio di impresa, poi dice vabbè, però calmiere i prezzi, perché se no te lo fai da solo il rischio di impresa. Questo si può anche capire. Però dimmi una cosa, molti ascoltatori mi chiedono, ma non si può fare nulla a livello di ritorsioni? Ora, la battuta l'ho già fatta su Pfizer quando uno mi scrisse...
Sì, che ci sono su Pfizer.
Non, no, mi scrisse, allora smettiamo di usare Viagra e il Tavor, se non ricordo male, e disse, vabbè, insomma, non mi sembra così un po' tafazziana come risposta. Però vedo che molti mi dicono, ma non si può iniziare a, l'Europa stessa a sospendere le licenze di AstraZeneca? Addirittura qualcuno mi scrive... rendere, nazionalizzare il vaccino, cioè levargli il brevetto per inadempienza, sarebbe una misura molto forte. Poi so anch'io che Sabin, quando scoprì il vaccino della polio, non lo fece neanche brevettare, perché disse il tempo che ci mette questo vaccino a essere brevettato, qualche altro ragazzino si prenderà la poliomielite. Ma lì stai parlando di Sabin, qui stai parlando di AstraZeneca, su, di manager pagati a bonus. Comunque, prego,
allora,
Roberta.
Infatti il punto è questo, ci sono varie possibilità a questo punto. Persino leggevo oggi che ci sono alcuni che cominciano ad avanzare una sorta di ricatto incrociato con la Gran Bretagna, laddove si sospetta che possa essere stata favorita la Gran Bretagna rispetto alle dosi da consegnare all'Europa, che è la famosa logica appunto inaccettabile secondo l'Europa del primo arrivato primo servito. Allora a questo punto non dimentichiamo che il vaccino Pfizer, che pure la Gran Bretagna
viene prodotto in Europa, certo.
Bravo, viene prodotto in Europa.
Sì, ma qui andiamo alla guerra dei vaccini.
Ma la guerra dei vaccini è già in corso e non dovrebbe sorprenderci. Adesso non è per essere sempre pessimisti, però che in un momento nel quale il vaccino significa poter uscire dall'emergenza e soprattutto non fare più dei lockdown pesanti, significa poter tornare ad una vita economica quasi normale, anche se con qualche limitazione, significa non avere un'altra recessione, ha questo impatto fortissimo per l'economia dei paesi.
No, guarda, c'è qualcuno che mi dice mandiamo un esercito davanti alle fabbriche di produzione. No, però bisogna anche essere molto seri su questo.
Allora, la Germania sta premendo per una cosa. La Germania, in effetti, ma non la Commissione, sta premendo proprio per vietare l'export dalle aziende europee, o meglio, non vietarlo, ma controllarlo. Sappiamo che nei giorni scorsi è stato detto abbiamo bisogno di trasparenza, quindi vogliamo fare come Europa, e questo probabilmente si farà, uno schema, una forma di registro per cui tutte le aziende, i produttori, i siti produttivi nel territorio dell'Unione Europea che producono vaccini anti-Covid, di qualunque sia la farmaceutica, il brevetto e l'autorizzazione, devono dirci a chi esportano, e a questo punto diventa trasparente. Ma il passo successivo è evidente che può essere: bene, io in questo momento di emergenza ti vieto di esportare quelle cose, certo. Non le porti fuori dall'Europa, ma le dai all'Europa. E questa è una posizione che viene minacciata, anche oggi è tornata a minacciarlo anche il ministro Altmaier, tedesco dell'economia, perché ad un certo punto, non ci dimentichiamo che all'inizio dell'emergenza l'anno scorso a febbraio, quando non c'erano i dispositivi di protezione, quando non c'erano mascherine, la Francia così come la Germania imposero dei blocchi all'export, delle limitazioni all'export, certo, per ragioni di emergenza. E allora il vaccino è ancora, come dire, anche più delle mascherine, o comunque al pari delle mascherine.
Ma guarda Roberta, cioè, adesso lo dico a chi mi sta scrivendo, cos'è il comunismo? No, un attimo. Esiste già nel mondo capitalista del libero mercato europeo, ma non solo, esistono settori di interesse strategico nazionale. Non a caso lo Stato delle volte entra nel capitale, lo ha fatto con Telecom, ma è considerato di settore di interesse nazionale la rete di cavi di Sparkle, per esempio, perché trasmette informazioni sensibili. Lo è il mondo dell'energia, e lo è il mondo della difesa, come sappiamo bene anche per i francesi, visto che poi parleremo dei cantieri. Ci sono dei settori che sono considerati strategici, in cui tu non puoi semplicemente dire vabbè, si regola il mercato, perché non puoi lasciare all'iniziativa privata e basta la regolazione del sistema dei flussi di energia. Esiste anche il price cap, ma non voglio andare troppo nei dettagli, quindi lo Stato può anche stabilire di fissare un tetto di prezzo, di margine, su settori ritenuti strategici o comunque per l'ordine pubblico. Pensate a tutte le commodities come gas, acqua, benzina, petrolio e quant'altro, no? Quindi attenzione, già esiste. Siamo entrati addirittura col 5% in Telecom Italia quando c'era il rischio della scalata francese e nessuno si è avuto tante perplessità. Qui si sta dicendo non di entrare nel capitale di AstraZeneca né di nazionalizzare AstraZeneca, si sta solo dicendo che se tu continui a non chiarirci che cosa è successo, si è bloccato un impianto e veramente tu hai distribuito in maniera equa in base agli ordini che hai ricevuto la produzione dell'altro impianto, oppure hai privilegiato la Gran Bretagna, oppure hai privilegiato addirittura il Brasile perché te la paga doppia. Bene, c'è un fronte che si può aprire con la Gran Bretagna e si può dire: bene, se tu inizi a bloccare le esportazioni di AstraZeneca verso l'Europa, noi ti blocchiamo quelle di Pfizer verso la Gran Bretagna, perché lo stabilimento è, come sappiamo tutti, in Belgio. E poi si può iniziare a dire: attenzione, lo dico, abbiamo cercato il numero uno delle IRBM di Pomezia, di Lorenzo, è impegnato in una riunione, ma così come non ci vedrei nulla di strano di fronte a un'emergenza da guerra, dire: scusatemi, bene, tutto quello che viene prodotto a Pomezia viene pagato, non è che lo sequestriamo, ma viene pagato, ma resta in Italia, o per meglio dire, visto che siamo anche noi corretti, in Unione Europea. Quindi quella roba lì non esce dall'Unione Europea. E ragazzi, i francesi dicono à la guerre comme à la guerre. Grazie Roberta Miraglia, andiamo sul traffico.
Focus Economia.
Dunque, no, non sono d'accordo con alcuni ascoltatori che dicono: beh, questa è la dimostrazione che l'Unione Europea non conta niente. No, perché immaginate se avessimo dovuto fare questo scontro con AstraZeneca da soli come Italia o da soli come Francia. No, no, io penso che proprio perché i 388 milioni li ha messi l'intera Unione Europea e l'Italia avrebbe potuto metterne molti meno, la forza sia maggiore, perché Unione Europea significa Italia, Francia, Germania, Spagna. No, su questo non ho dubbi. Poi vedremo di arrivare anche a delle misure, anche perché se bisogna porre adesso un paletto e dare una lezione, adesso non voglio usare la battuta di Mao, però insomma ci vado vicino, colpirne uno per educarne 100, beh, è meglio farlo subito, così i prossimi produttori, o avessero altre tentazioni i produttori attuali di modificare come più conviene a loro e senza rispetto delle regole le forniture, almeno c'è un caso di scuola prima. Capito? Punto. Non. Guardate, a me i militari non piacciono, o meglio, mi piacciono perché fanno grande servizio paese, non mi piacciono i militari per strada perché sono la cartina tornasole di un problema di ordine pubblico, ma non ho nessun problema a dire che si può andare nello stabilimenti europei, quindi anche Pomezia, se continua così la situazione, a dire: un attimo solo, adesso questi vaccini li consegna a noi perché c'è un accordo. Vabbè. Ci deve essere anche un vantaggio nell'avere la produzione in uno Stato nazionale, se no di cosa parliamo da giorni? Riportiamo la produzione farmaceutica in Italia, ci deve essere un vantaggio. Provate a vedere cosa è successo negli Stati Uniti con gli stabilimenti Pfizer, o quello che il sospetto sia avvenuto nello stabilimento britannico di AstraZeneca. Non si può sempre fare le signorine o le mezze vergini quando gli altri si comportano con i calci negli stinchi, su. Allora, dunque, al volo la borsa, che restiamo sul tema, perché la borsa risente di questi scontri anche sui vaccini. Ceo Condina, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera.
Ciao Sebastiano, buonasera a tutti.
Devo dire che risente anche, pur non essendo assolutamente coinvolta, gli Stati Uniti, meno 1,31% il Dow Jones, meno 1,80% Francoforte, meno 1,20% Parigi, meno 1,40% Milano, con banche, settori industriali in particolare debolezza. I petroliferi reggono perché oggi si è mosso un po' meglio il petrolio. Saipem fa più 4,60, Snam più 0,50, Eni più 0,22. A te la sintesi della giornata.
Ma velocemente, come dicevi tu, insomma, questa guerra dei vaccini, se possiamo così definirla, ha un po' destabilizzato le borse europee. Il timore è che non si possa procedere a una campagna vaccinale così come previsto, e dunque che l'economia non possa ripartire così come previsto. Quindi diciamo ribassi che hanno arrivato a toccare oltre il 2% per le principali borse europee, che poi hanno un po' recuperato nel finale. Milano meno 1,47%. Dicevi anche di Wall Street. Wall Street risente anche un po' dell'attesa delle trimestrali delle big tech, a partire da Facebook, a partire da Google, che verranno diffusi questa sera, e poi anche per l'attesa del verdetto della Federal Reserve, ma soprattutto delle parole che verranno usate dalla Banca Centrale Americana, un po' sul piano di espansione monetaria. Quindi un po' di nervosismo a Wall Street, che però ricordiamo ieri aveva toccato ancora nuovi massimi, quindi magari è stata anche un'occasione
sì,
buona.
Sì, anche il FTSE MIB era tornato sopra, sì certo, su questo lo vediamo. Le prospettive però... Cioè, hanno riguardato anche gli Stati Uniti, cioè in realtà la vicenda dello scontro in questo momento è aperta soprattutto tra Europa e AstraZeneca, come lo fu con Pfizer.
Sì, assolutamente, però diciamo che, come dicevo, la borsa americana veniva da alcuni massimi importanti. A mio parere l'attesa per la Fed di stasera, il fatto che come la BCE ha fatto qualche settimana fa, potrebbe implicitamente lasciare intendere che in un futuro, anche se non determinato, la politica monetaria espansiva potrebbe non procedere allo stesso ritmo, comunque un po' di nervosismo, anche perché è qualche mese che se ne parla in America di una Fed leggermente più falco rispetto agli ultimi mesi, un pochino di nervosismo l'ha messo.
Allora, sì, grazie anche a Ceo Condina. Qualcuno dice, ma che cosa sta dicendo? È un'industria privata, il tema è chiaramente quello dei vaccini, è un'industria privata, potrà fare... No, guardi che l'industria privata ha tanti diritti, ma non è che può fare quello che vuole, opera all'interno delle leggi dello Stato o dell'Unione Europea, ma questo per qualunque industria. Può vendere a chi vuole, ma certo che vende a chi vuole, ma se tu fai dei contratti preliminari, 380 milioni anticipati dall'Unione Europea, i contratti si rispettano, sia privato con privato che privato con pubblico. Ma di che stiamo parlando? Non è che l'industria privata è il regno della giungla, dove vince più forte, ma che buttiamo a mare gli ultimi 300 anni di diritto, anche di diritto societario. Ma che stiamo dicendo? L'industria privata si muove nelle regole nazionali e fa il piacere di rispettare gli accordi, oppure di spiegarci quali motivi tecnici non le permettono di rispettare gli accordi. Io veramente non capisco, nessuno vuole arrivare al modello cinese così, ma guardate, ripeto, c'è una strana idea di capitalismo in alcuni ascoltatori, e la libera impresa, che è tutelata dalla Costituzione, si muove all'interno delle regole dello Stato, e lo Stato ha tutti i diritti in quanto rappresentante della collettività e non solo il singolo individuo, di decidere che un settore è strategico e va tutelato per il benessere collettivo, perché poi se non ti arriva, faccio una battuta, l'acqua o l'elettricità e la gente scende in piazza, le forze dell'ordine sono dello Stato, mica dell'impresa che non ti manda l'acqua. Ma di cosa stiamo parlando? E questo vale in tutti i paesi capitalisti, in tutti i paesi capitalisti. Poi l'Europa, adesso vi arriveremo, ha anche un meccanismo che si chiama le sanzioni per aiuti di Stato, per evitare che questo poi generi concorrenza sleale tra Stato e Stato, e infatti noi su questo siamo rigidi, delle volte fin troppo rigidi, visto invece gli aiuti statali che arrivano per esempio alle imprese cinesi. Comunque andiamo al GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
L'incertezza è la peggior nemica di ogni imprenditore, ma le imprese che non pensano al futuro non hanno futuro. Fra tante incertezze, una cosa è certa: gli oltre 300 consulenti di Gruppo Finservice ti faranno ottenere tutti i contributi che ti spettano, anche a fondo perduto. 800 94 24 24. Guarda oltre la pandemia, chiama subito Gruppo Finservice, leader della finanza agevolata. 800 94 24 24. Gruppo Finservice, nuova linfa per le imprese italiane.
Ci sono mille motivi per dare vita al più grande polo italiano dell'ingegneria. Mille competenze per l'innovazione, la ricerca e la progettazione delle grandi opere del nostro paese. Cerchiamo ingegneri, ricercatori e tecnici. Mille nuovi talenti per costruire insieme la mobilità del futuro. Vuoi essere uno dei mille? Candidati su Tecne sul sito autostrade.it. Tecne, gruppo Autostrade per l'Italia.
Che rumore fa un cyberattacco? Nessuno. I cybercriminali entrano in silenzio, studiano i sistemi per settimane e poi sferrano l'attacco. Ma quando te ne accorgi, è già troppo tardi. Con Cyber Sanity Check di Yarix è possibile scovarli prima. Scegli Cyber Sanity Check, la difesa proattiva contro le minacce silenziose che identifica i pericoli nascosti. Proteggi la tua rete informatica e i tuoi dati. Mettiti al sicuro con Yarix. Yarix, VAR Group Digital Security.
1, 2, 3, chi non scappa c'è, non scappate, restate con me, io mi faccio in tre per restare con voi. Tre appuntamenti quotidiani per investire ogni giorno in salute. Ve li ricordo: al mattino dopo il primo GR per cominciare bene la giornata, a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca, e poi ci vediamo in video per un confronto diretto tu per tu con l'esperto del giorno. Sono Nicoletta Carbone, vi aspetto qui su Radio 24 ogni giorno, perché il nostro obiettivo è la salute.
Sai che io ancora esattamente non ho capito.
Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito?
Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100 Milan.
Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni.
Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo.
Questa è una tua opinione.
Sì, certo.
Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo.
Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci?
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100 Milan.
Uno, Nessuno, Nessuno, 100 Milan.
Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io.
Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta, con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta.
Focus Economia.
E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Vedo molti messaggi su AstraZeneca. Attenzione, adesso vediamo. Non ho visto novità però in agenzia in questi ultimi minuti nello scontro, perché così va chiamato, tra Bruxelles, Unione Europea e AstraZeneca. Ho visto adesso il Portogallo sospendere i collegamenti aerei con il Brasile pochi minuti fa, e poi i dati che vi hanno ricordato, che vi ha ricordato il nostro GR24 sui contagi, hai dato molto molto brutto in Gran Bretagna, altri 1725 decessi che portano un totale a 103.000. Comunque, invece, a proposito di vaccini, il tema tutto si tiene in questa maledetta pandemia, come dicono i francesi, perché non è un mistero per nessuno che l'intero comparto del turismo si aspetti da protocolli ancora più stringenti e da una campagna vaccinale un po' di speranza, una luce in fondo al tunnel. L'ho detto in apertura del programma, non è una gara a chi sta peggio, una gara bruttissima quella in chi sta peggio, però visto che abbiamo parlato molto di ristorazione e bar in questi giorni per il decreto ristori e per i colori delle zone, c'è da dire che il mondo del turismo è messo anche peggio, se possibile, anche se sono settori chiaramente interrelati, del mondo della ristorazione e dei bar, perché non ha neanche la speranza delle regioni che quando diventano gialle possono in cui gli operatori possono lavorare fino alle 18, e sente ancora di più del mondo della ristorazione l'elemento culturale. Cosa vuol dire culturale? Vuol dire che se uno non si fida al ristorante non ci va neanche se è aperto, o se è in smart working tende a non avere la stessa vita di prima. Ma nel mondo del turismo c'è un problema di limitazioni dei vari paesi, le quarantene, i blocchi, ho appena ricordato quello del Portogallo sui voli dal Brasile. Ma c'è anche un problema culturale di sicurezza, uno non sa che cosa gli capiterà e teme, e è molto restio a muoversi. Ora, perché ne parliamo? Perché oggi sono state sentite in audizione, nelle audizioni alla Commissione Attività Produttive della Camera, i vari rappresentanti del settore turismo. Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, buonasera di nuovo.
Buonasera.
E buon anno, perché mi sembra di non averla ancora avuta nel 2021. Senta, la vostra industria, lo ricordo sempre, l'industria che lei in parte anche rappresenta, vale 70 miliardi in Italia, valeva il 4%, più del 4% del PIL, però se si guardava l'indotto si arrivava a oltre 170 miliardi, cioè il 10% del PIL. 2 milioni e 700 mila lavoratori mal contati nel settore. Voi avete denunciato un calo degli arrivi pari a 78 milioni di unità, e poi ci sono anche i 36 milioni di viaggi degli italiani all'estero, perché nel mondo del turismo ci sono anche appunto i tour operator, le agenzie che viaggiano per il cosiddetto outgoing e non per l'incoming, cioè per chi va fuori dall'Italia e non per chi ci arriva. Che cosa avete chiesto in audizione al governo? Perché se ho ben visto, voi denunciate il rischio di un altissimo tasso di mortalità delle piccole e medie imprese del turismo, con una media che potrebbe arrivare al 40%, con punte dell'80% nei settori agenzie di viaggio e tour operator, e del 60% per quella della cultura, ristorazione e intrattenimento.
Sì, esatto, questa è la situazione tragica nella quale ci troviamo, e quindi per quello che riguarda l'attuazione del recovery plan, che poi era la ragione per la quale oggi siamo stati auditi alla Camera, noi abbiamo portato questi dati, ovviamente non con la speranza di risolvere la mortalità delle imprese, che purtroppo può essere aiutata solo dai provvedimenti tampone che stiamo vedendo susseguirsi in questi ultimi mesi, perché il recovery plan è qualcosa di ampio respiro, diciamo, a lunga scadenza. Però quello che noi veramente chiediamo è che non si perda questa occasione unica. Noi ci troviamo davanti ad un ammontare di soldi che non credo che il nostro paese potrà mai più vedere. E quindi vedere che tutto questo viene utilizzato con una mancanza di proprio strategia di visione, e soprattutto senza aver neanche pensato di consultare i protagonisti, cioè coloro che lavorano nel mondo delle varie attività produttive, inclusa quello del turismo, e quindi l'averci buttato su un tavolo questo piano già confezionato, onestamente ci lascia molto perplessi. Peraltro la governance, non lo dico io, ma ce l'ha detto proprio l'Europa.
Sul recovery, guardi, abbiamo capito purtroppo tutti, io ho mosso molte critiche al Presidente del Consiglio Conte a inizio dicembre, quando arrivò quel recovery scritto sull'acqua, come ho detto io, insomma, perché era fatto per sommi capitoli, e lì si è aperta la crisi nel merito. Esatto. Poi sul metodo ognuno può pensare come vuole, io penso che sia stato sbagliato aprire comunque una crisi vera e propria al buio, cioè senza un'alternativa di governo, ma non perché sia contro le crisi o contro le elezioni, ma figuratevi, perché il contesto è leggermente diverso dai decenni precedenti. Fosse in un contesto normale, apri la crisi al buio, andiamo a elezioni, fate quello che volete, ma con un paese che deve portare entro aprile il recovery plan scritto bene, scritto anche nella governance, cioè chi decide, chi si incarica, chi ha la responsabilità, mi sembra una follia. Però è chiaro che i dettagli Lalli li avremo una volta che si sarà trovato, se si sarà trovato l'accordo politico, perché da lì poi si dovrà ripartire. Okay. Le vorrei chiedere due cose, una di brevissimo o breve respiro, l'altra invece di medio. La prima è la proposta che arriva anche da Federalberghi, e su cui continua a insistere Federalberghi, e dire: troviamo delle micro prestiti, micro bot, micro obbligazioni da dare al settore per permettergli di superare questa fase, e con una restituzione in là nel tempo, quindi dopo 3 anni inizia a ripagare questo prestito, se fra 3 anni ha ripreso a fatturare, lo ripaghi, se no, voglio dire, evidentemente non si può mantenere in piedi il settore per sempre, anche perché, come in tutti i settori, qualcuno non ce la farà. Ma e con tassi di rendimento praticamente a zero, garantiti dallo Stato, cioè date un respiro finanziario alle imprese del mondo del turismo, in questo caso alberghiero, ma vorrei estenderlo al mondo del turismo, che non è appunto un fondo perduto come ristori, ma è appunto un prestito con, diciamo, lunga scadenza e con un rimborso che inizia non prima dei 3 anni.
Sì, su questo noi siamo perfettamente d'accordo, infatti è una proposta che abbiamo avanzato anche noi dalla prima ora, anche perché in modo molto responsabile ci rendiamo conto che questi ristori non possono andare avanti all'infinito, e quindi invece di continuare ad avere uno Stato che si va indebitando, noi diciamo: dateci la possibilità di camminare sulle nostre gambe, ma con strumenti che siano effettivamente percorribili, perché un indebitamento a 6 anni, che è quello che oggi ci è stato offerto, è chiaramente uno spostare il problema un pochino oltre, ma non è un modo per risolverlo, perché in 6 anni le imprese del turismo non saranno mai in grado di restituire il debito che stanno in questi giorni sottoscrivendo.
E quindi lei lo immagina più a 10 anni, con un rimborso dopo i primi 3?
Almeno 10 anni, ma anche 10 anni, le dico, che comunque è una finestra di tempo molto corta.
Vabbè, quindi... e qui vengo a però alla seconda domanda, perché noi stiamo ragionando su chiaramente con quello che vediamo ed è negativo. Però la storia ci insegna che le crisi possono peggiorare o possono anche migliorare più velocemente del possibile. Non è detto che debbano sempre andare in peggiorando. Perché lo dico? Perché lei dice 10 anni è un tempo molto lungo. Però noi sappiamo anche che qualora si potessero sbloccare il tema sicurezza, beh, lì arriveremo, ci potrebbe essere un boom dei nuovi viaggi, cioè un consumo che è stato molto compresso. Potrebbe avere un effetto elastico in senso positivo. Lì la speranza vostra qual è? Su cosa state ragionando anche a livello internazionale? Ho visto molti ragionamenti sui corridoi turistici, quindi protocolli sanitari molto stringenti, tampone le prime entro le 72 ore e poi tampone rapido, oppure corridoi turistici solo per i vaccinati, chiaramente col secondo richiamo. State lavorando su qualcosa che vi permetta nel medio termine, non immaginando che la pandemia sarà completamente finita, ma di lavorare su dei corridoi, chiamateli come volete?
Noi stiamo veramente percorrendo un po' tutte le strade insieme, cercando di capire quale sarà la più veloce. Un'altra che abbiamo messo, oltre a queste da lei menzionate, è quella di dire di essere dotati di una sorta di patentino di viaggio, di passaporto, per coloro che già hanno effettuato il vaccino, perché una volta che uno ha fatto anche la seconda dose, pensiamo per esempio a tutti i medici, un convegno scientifico a quel punto potrebbe essere ripreso e quindi rimettere in moto il mondo dei convegni, che oggi è completamente fermo. Una volta che tutti i medici vengono vaccinati, non si capisce perché non debbano avere la possibilità di ricominciare una vita più o meno normale. Quindi in questo senso noi abbiamo posto sul piatto sia la storia dei corridoi, sia la storia dei tamponi rapidi per salire su un aereo, comunque per potersi muovere. E sono, diciamo, tante le operazioni che si possono fare per uscire da questo immobilismo nel quale ormai siamo relegati e che sta tenendo fermo tutto, anche quando potrebbe essere rimesso in moto.
Allora, qualcuno mi dice: guardi che però non c'è nessuna dimostrazione che chi è vaccinato possa non contagiare. Lo sappiamo, mancano ancora i casi clinici, questo è un elemento dirimente, cioè per ora sappiamo che se tu sei vaccinato hai pochissime possibilità di contrarre, di avere la parte sintomatologica del virus. Non sappiamo ancora se tu in realtà puoi essere un asintomatico che lo trasmette, per dire tutta. Però anche qui bisogna trovare dei meccanismi nuovi, nel senso, faccio un esempio: se si creano i corridoi, allora tu puoi dire che magari si muove chi ha il vaccino, almeno sappiamo che questa persona non avrà pochissime possibilità di sviluppare la malattia in maniera sintomatica, e poi gli puoi fare comunque il tampone 72 ore prima e il tampone rapido quando si imbarca, cioè puoi ridurre ulteriormente in attesa di sapere se e quanto il vaccinato può trasmettere il virus. Però insomma, da qualche parte bisogna affrontarlo il tema, perché sennò qua il settore del turismo rischia di restare più indietro anche del settore ristorazione, non avendo i consumi interni. Dottoressa, la riavremo ospite, nel senso che guardiamo con attenzione appunto a chi è più in difficoltà di tutti. Vale anche per il settore, qualcuno mi scrive del matrimonio, l'abbiamo detto più volte, vedo un dato per far capire quanto tutti i settori siano coinvolti, quasi tutti i settori dei servizi, non... il mondo dell'abbigliamento per bambino, che uno poteva pensare vabbè almeno quello chiusi, no, meno 13% anche l'anno scorso, perché evidentemente subisce le dinamiche anche in questo caso culturali, cioè l'assenza di occasioni sociali che vediamo nel mondo della moda più in generale. Grazie anche appunto alla presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. Andiamo adesso invece su un tema economico e che riguarda la vicenda che continua a non chiudersi dell'offerta fatta a suo tempo da Fincantieri per rilevare i cantieri francesi che adesso si chiamano l'Atlantique, ex STX Saint-Nazaire, che non erano un gioiello dal punto di vista economico, nel senso che erano stati comprati dai sudcoreani, erano già stati venduti, ma che sono importanti per la produzione di Fincantieri proprio perché in Bretagna, dove hanno sede, c'è la... un bacino di carenaggio che è lungo quasi un chilometro, dove si possono costruire navi da crociera da 220.000 tonnellate, mentre a Monfalcone il limite è da 180, 40.000 tonnellate. STX costruisce anche navi militari, le porta elicotteri d'assalto e sottomarini nucleari e anche navi offshore, non fa solo civile. Certo che le dimensioni parlano chiaro, è molto più grande Fincantieri. Fincantieri ha 6 miliardi di ricavi, 18 cantieri in 4 continenti, quasi 20.000 dipendenti e 6.000 fornitori solo in Italia, oltre 7.000 navi, sia civili che militari, progettate e realizzate. Il tema è di carattere anche europeo, ma con una grossa resistenza stranamente francese, che quando, come facevo la battuta, lo Stato francese deve stare dentro Stellantis, non ci sono problemi, col 6%, la fusione tra Fiat e Peugeot. Quando invece è Fincantieri che deve comprare un'azienda che era già in mano ai sudcoreani, ci sono problemi. Raul De Forcade del Sole 24 Ore, buonasera.
Sì, buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori.
Allora, che cosa osta al via libera l'acquisizione del 50+1% degli impianti bretoni e perché c'entra l'Europa?
Cosa osta? Sì, la storia è stata molto complessa e lunga, ma cerco di dirla in quattro parole. In questo momento osta semplicemente, in teoria, semplicemente l'opinione dell'antitrust europeo, che dovrebbe dire se questa fusione alla fin fine sia una fusione che in qualche modo blocca il mercato, insomma crea un monopolio sul mercato. In realtà però alle spalle di tutto questo c'è anche ovviamente la crisi del Covid in questo momento, che non permette tanto a nessuna delle due aziende di riuscire a capire quale sarà il futuro. Ma la questione industriale in realtà non è la preponderante in questo punto, se non dal punto di vista, come anche tu hai accennato, dei francesi, perché è stato in qualche modo anche il governo francese a rallentare questa fusione in cui ci sarebbe stata la prevalenza di Fincantieri, sia pure per un 1%, un 51% all'interno della compagine azionaria. Lì c'è stato un rallentamento del governo francese, che nonostante ci fosse stato un primo ok dell'antitrust europeo all'operazione, diciamo informale, poi sono intervenuti sia l'antitrust francese, che ha sollevato dei dubbi sull'operazione, sia poi quello tedesco, perché ricordiamo che c'è un altro grande cantiere in Europa, oltre a quelli francese e quelli italiani, cioè Meyer Werft tedesco. Anche l'antitrust tedesco ha sollevato qualche dubbio. A questo punto l'Europa si è mossa, pur avendo dato una prima ok, diciamo informale, e a un certo punto questa operazione è durata nel tempo oltremodo, perché qui eravamo nel febbraio 2018 quando è iniziato tutto questo, e si è andato avanti fino ad oggi senza risolverla.
E adesso, perché abbiamo letto che a ore si potrebbe chiudere? Dunque, il 31 gennaio scade l'ennesima proroga per rendere operativo l'accordo, no?
Sì, esatto, ma queste proroghe ce ne sono state diverse, e tutte le volte il governo italiano e il governo francese hanno prorogato per lasciare, come dire, agio di chiudere questa operazione in qualche modo. In realtà stavolta i mercati non sono molto ottimisti, a quanto sembra. Questa sera adesso dovrebbe essere in corso una telefonata, diciamo un incontro virtuale fra il nostro ministro dell'economia, Stefano Patuanelli, Bruno Lemaire.
Sviluppo economico,
pensavo quello francese Bruno Le Maire, e poi lo sviluppo economico Stefano Patuanelli, e la commissaria alla concorrenza Margaret Vestager. Ecco, in questo incontro che cosa succederà? In questo incontro, in questa telefonata, in questo incontro virtuale? I mercati si aspettano che alla fin fine, a questo punto, l'accordo in qualche modo si fermi e si dica, attenzione, in un modo però che non sia troppo traumatico, ma si dica a questo punto non vediamo i motivi per continuare, possiamo mettere, come dire, la palla al centro e aspettare che una volta passata l'emergenza Covid si veda se si può continuare.
Ma l'emergenza Covid conta anche per il futuro dei cantieri, nel senso per le navi, cioè per la parte di fatturato e ricavi?
Assolutamente, certamente il Covid ha avuto una parte importante anche nel rallentamento comunque di questo incontro o di questo accordo.
Perché si è fermata la cantieristica navale anche da crociera immagino.
Certamente abbastanza. Ecco, il punto è questo. In realtà, lo confermano anche Fincantieri, l'ha confermato più volte, eccetera, non ci sono stati annullamenti di ordini finora di navi da crociera. Ovviamente le crociere sono ferme in quasi tutto il mondo, tranne in Italia, che in pochi altri posti dove sono ripartite adesso proprio domenica scorsa MSC con la prima crociera, ma poi partirà anche Costa. Ecco, il punto è questo. Ovviamente le crociere sono rallentano, non ci sono in questo momento, quindi rallentano anche gli ordini. Non sono stati però annullati, perché evidentemente...
Sì, no, ma Raul, è chiaro, compagnie... no, ma è chiaro, però un conto è annullare un ordine già fatto, altra cosa è farne uno nuovo, no? Nel senso che probabilmente appunto non vi è stato per ora, speriamo che non vi sia mai l'annullamento di ordini, ma poi vi sarà un allentamento di ordini futuri. Nel ringraziare Raul De Forcade, vedo un ultimo flash e con questo chiudo, di Johnson, che ha glissato nel briefing di stasera dagli istituti sull'emergenza alla domanda su AstraZeneca. Io posso solo dire che noi siamo molto sicuri delle nostre forniture e dei nostri contratti. E sì, certo, però l'Europa vorrebbe capire perché invece non è così sicura delle sue forniture, dei contratti sì, beh, riconosce, ma delle sue forniture. E ripeto, a mio avviso la strada di dire vabbè, allora Pfizer non esporta in Gran Bretagna è un'estrema razio sempre percorribile, se si dovesse capire che AstraZeneca ha privilegiato la Gran Bretagna anche nei vaccini che andavano consegnati invece in Europa. Alla guerra come alla guerra, l'ho già detto, ma ci tengo a ridirlo, e non voglio blindare militarmente Pomezia, sia tranquillo chi mi scrive, però neanche essere sempre il vaso di coccio su chi non rispetta i contratti. Ne riparliamo immagino domani. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.